Ecco qua. Bene. Credo che ci siamo.
Ci siamo.
E allora ritorniamo a questo tempo di avvento, esattamente domenica prossima, quarta domenica di avvento. I testi della liturgia di domenica prossima sono questi. La prima lettura è tratta dal secondo libro di Samuele nel capitolo 7, una delle grandi pagine dell'Antico Testamento, la promessa messianica. Capitolo 7, dal versetto 1 al versetto 16, ma il lezionario salta versetti da 6 e 7, poi il versetto 13. Comunque questa è la pagina, dall'inizio del capitolo 7 al versetto 16. E la seconda lettura è tratta dalla lettera ai Romani, gli ultimi versetti della lettera, capitolo 16, dal versetto 25 al versetto 27, una dossologia che segna la conclusione della lettera, la grande lettera di Paolo ai Romani. Il salmo per la preghiera responsabile sarebbe il salmo 89, noi questa sera avremo a che fare col salmo 39. Proseguendo nel nostro cammino, e quindi il brano evangelico, che è il Vangelo dell'Annunciazione, per questo ho anche esposto l'icona qui alla mia spalla. Il Vangelo dell'Annunciazione è esattamente come leggevamo per la festa solenne della Immacolata Concezione della Madonna, quindi all'indietro di una decina di giorni, il Vangelo dell'Annunciazione che ritroveremo domenica prossima, Luca capitolo 1 dal versetto 26 al versetto 38. La liturgia di questo tempo d'avvento dunque ci ha condotti ormai sulla soglia di questa quarta domenica, mentre già da mercoledì scorso ha avuto inizio la novena di Natale e dal giorno 17 di dicembre, cioè ieri, la veglia della Chiesa ha assunto un regime ancora più intenso, ancora più serrato. Sono le cosiddette veglie di avvento, ferie di avvento, dal giorno 17 fino al giorno 24, di giorno in giorno. Ogni giorno è già individuato come quel giorno che porta in sé l'inesauribile ricchezza della visita mediante la quale il Dio vivente si è reso protagonista della nostra storia umana. Il sospiro di tutta la storia umana, di questa nostra storia umana, l'attesa dell'intera storia della salvezza, tutto si raccoglie nell'alveo della Chiesa che attraversa i secoli e guarda verso il ritorno del Signore Gesù. E questo è il nostro tempo, il tempo della evangelizzazione, che annuncia la prossimità del regno e chiede la conversione dei cuori. L'attesa si fa sempre più povera, perché è sempre più totale, assoluta, un'attesa verginale, come da Maria sempre vergine è nato nella carne umana il Salvatore Gesù Cristo. Ora, la Chiesa attende il suo ritorno nella gloria, è questo il tempo della conversione. La povertà si fa più acuta, si fa più pura, mentre proprio nella promessa di un'innocenza restituita si annuncia la fecondità da cui è preparato un mondo nuovo, la nuova creazione, il regno che viene. In quest'ultimo scorcio d'avvento la figura di Maria, Madre del Signore, acquista un rilievo dominante, dopo che nei giorni scorsi la liturgia ci ha ripetutamente chiamati a contemplare la figura e la missione di Giovanni Battista, l'amico dello sposo, che gioisce pienamente all'ascolto della sua voce. Ora è Maria, proprio lei, che ci guida nella veglia. La povertà virginale della madre educa la Chiesa, converte i cuori, genera il regno per il mondo. Ed ora leggiamo nel secondo libro di Samuele, nel capitolo 7, il testo che vi citavo, dal versetto 1 al versetto 16. Leggiamo per intero questa pagina. Agata, leggi.
Il re, quando si fu stabilito nella sua casa,
il re Davide,
e il Signore gli ebbe dato tregua da tutti i suoi nemici all'intorno, disse al profeta Natan: vedi, io abito in una casa di cedro, mentre l'arca di Dio sta sotto una tenda. Natan rispose al re: va, fa quanto hai in mente di fare, perché il Signore è con te. Ma quella stessa notte questa parola del Signore fu rivolta a Natan: va e riferisci al mio servo Davide. Dice il Signore: forse tu mi costruirai una casa perché io vi abiti. Ma io non ho abitato in una casa da quando ho fatto uscire gli israeliti dall'Egitto fino ad oggi. Sono andato vagando sotto una tenda, in un padiglione. Finché ho camminato, ora qua, ora là, in mezzo a tutti gli israeliti, ho forse mai detto ad alcuno dei giudici a cui avevo comandato di pascere il mio popolo Israele, perché non mi edificate una casa di cedro? Ora dunque riferirai al mio servo Davide. Così dice il Signore degli eserciti: io ti presi dai pascoli mentre seguivi il gregge, perché tu fossi il capo di Israele e mio popolo. Sono stato con te dovunque sei andato. Anche per il futuro distruggerò davanti a te tutti i tuoi nemici e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Fisserò un luogo a Israele, mio popolo, e ve lo pianterò, perché abiti in casa sua e non sia più agitato, e gli iniqui non lo opprimano come in passato. Al tempo in cui avevo stabilito i giudici sul mio popolo Israele, e gli darò riposo, liberandolo da tutti i suoi nemici. Te poi il Signore farà grande, poiché una casa farà te il Signore. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu giacerai con i tuoi padri, io assicurerò dopo di te la discendenza uscita dalle tue viscere e renderò stabile il suo regno. Egli edificherà una casa al mio nome e io renderò stabile per sempre il trono del suo regno. Io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio. Se farà il male, io castigherò con verga d'uomo e con i colpi che danno i figli d'uomo, ma non ritirerò da lui il mio favore, come l'ho ritirato da Saulo, che ho rimosso dal trono dinanzi a te. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a me, e il tuo trono sarà reso stabile per sempre.
Ecco la promessa messianica: il figlio che renderà stabile il trono di Davide suo padre. Leggiamo senz'altro il brano evangelico, dove il testo che abbiamo citato viene espressamente citato dall'angelo Gabriele, che visita Maria nella sua casa di Nazareth. Leggiamo nel capitolo primo del Vangelo secondo Luca, dal versetto 26 al versetto 38. Briella, leggi.
Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come è possibile? Non conosco uomo. Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio. E questo è il sesto mese per lei che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: eccomi, sono la serva del Signore. Avvenga di me quello che hai detto. E l'angelo partì da lei.
Grazie. Ritorniamo al Salmo 39. Siamo ancora alle prese con un cammino di discepolato, così abbiamo inquadrato il percorso compiuto nelle ultime settimane, quantomeno a partire dal Salmo 34, ma la rincorsa forse è ancora più lunga. Comunque sia, un cammino di discepolato che ci fa sempre più partecipi di un radicale conflitto contro l'empietà. Ne abbiamo parlato a più riprese leggendo i salmi che abbiamo passato in rassegna di settimana in settimana, un conflitto con l'empietà, ma per la nostra liberazione, determinante la lettura due settimane addietro del Salmo 37. Questo è il cammino che ci ha condotto ad attraversare i tempi della sconfitta. È una sconfitta ormai patita, non ipotizzata, non avvertita come una minaccia rispetto alla quale bisogna combattere, ma una sconfitta ormai acquisita con tutte le sue dolorose conseguenze. Ed ecco il Salmo 38 che leggemmo esattamente una settimana fa. Ci è rimasto il linguaggio del lamento che ci ha consentito di raccontare, è proprio così che si esprime l'orante che ha lasciato a noi quella testimonianza così preziosa. Il Salmo 38 è uno dei salmi penitenziali, come ricordate. Ebbene, il lamento che ci ha consentito di raccontare, stavo dicendo, il nostro dolore, sfuggendo a ogni complicità satanica, come si è espresso proprio lui, l'orante del Salmo, complicità con quei falsi amici, che in realtà sono quelli che poi definisce senz'altro come i suoi più feroci nemici che vorrebbero disprezzare il dolore che gli patisce e in certo modo vorrebbero convincerlo che in realtà la strada da percorrere per procedere nel cammino della vita comporta un adeguamento strutturale alle negatività del mondo, dell'esistenza umana, delle relazioni che danno forma alla società o che la distruggono e la corrompono, ma questa complicità è satanica ed è una complicità che vorrebbe approfittare del dolore per ricondurre ancora una volta la fatica del cammino in obbedienza alla empietà che ormai nel caso del nostro orante, come ricordavo anch'io poco fa, non è soltanto un'ipotesi come una alternativa da individuare e programmaticamente escludere, perché è ormai una condizione di vita fallimentare quella che il nostro orante ha sperimentato. C'è di mezzo l'esperienza di un vissuto che porta in sé le conseguenze dolorose del mancato appuntamento con gli impegni, le responsabilità, i doni ricevuti in virtù della propria vocazione alla vita. È la storia di un peccatore. E d'altra parte è proprio questa esperienza del dolore che lo ha condotto a scoprire la vicinanza del Signore. Perché è Lui che viene, già siamo in tempo di avvento e un'espressione del genere diventa particolarmente eloquente, è Lui che viene proprio attraverso questa nostra esperienza di fallimento e di solitudine, proprio Lui. Quando invece gli amici nemici, satanicamente motivati, volevano distoglierlo convincerlo in obbedienza a una complicità costruita sulla certezza che il dolore deve essere escluso e se ne fa esperienza si tratta di vanificarlo in una specie di orgia delle fantasie, perché la presa d'atto di quella condizione fallimentare in cui versa l'esistenza del nostro orante è considerata come una negatività da escludere drasticamente, quando invece è proprio quella condizione fallimentare che il nostro orante, certo nel dolore e certo facendo ricorso al linguaggio del lamento, non ne ha un altro, è proprio quella condizione fallimentare, là dove peraltro si è trovato sempre più solo e ridotto al silenzio, che lo ha condotto a riscontrare la vicinanza del Signore nella gratuità della sua presenza e della sua fedeltà, una fedeltà di vero amore. Per quanto la nostra sia una storia sbagliata, è sempre una storia vera. Ed ecco l'amico che viene. Stiamo imparando a conoscerlo. Così si concludeva il Salmo 38. Non abbandonarmi, Signore, Dio mio, da me non stare lontano, accorri il mio aiuto, Signore, che sei mio Salvatore. Per quanto la nostra sia una storia sbagliata, è sempre una storia vera, ed è una storia visitata, ed è una storia a cui il Signore è vicino, è una storia che viene resa occasione propizia per constatare come non ci sia dolore che non sia visitato da Lui. E non diventi dunque una rivelazione per noi della sua vicinanza d'amore. Fatto sta che adesso, vedete, noi dobbiamo affrontare il Salmo 39, era ora, direte voi, e il Salmo 39 diventa per noi un motivo ancora più intenso, direi, più esigente di ascolto rispetto a una testimonianza drammatica. Potremmo dire bastava il Salmo 38, no, c'è anche il Salmo 39, e tra l'altro siamo ormai in prossimità della fine del primo libretto del Salterio, ricordate, Salmo 41 è l'ultimo libretto è l'ultimo salmo del primo libretto, stiamo andando progressivamente avanti, non è strano che queste ultime battute siano particolarmente esigenti, ed ecco proprio i padri della Chiesa, tra l'altro Eusebio di Cesarea, ma Sant'Ambrogio, per dire, sostengono con molta energia che questo Salmo 39 sta in stretto rapporto con il precedente, dunque siamo in continuità con il Salmo 38 che ho appena richiamato, e adesso abbiamo a che fare con una vicenda che non soltanto registra i dati relativi a un vissuto che non è andato come doveva andare, ma più o meno poi ci rendiamo conto che in un modo o nell'altro tutti quanti noi abbiamo a che fare con i cocci di un'esistenza che non ha mai corrisposto al programma, al progetto, al dono ricevuto, alla vocazione che ci è stata conferita, e in un modo o nell'altro, ecco, quel linguaggio lamentoso del nostro orante, senza stare a fare adesso discorsi di carattere autodistruttivo, depressivo, non è proprio il caso, si intende bene, ma certamente ci riguarda. Ma adesso, vedete, leggendo il Salmo 39 ci rendiamo conto di avere a che fare con la testimonianza di un orante che ormai è giunto al capolinea, E dunque ormai non c'è più da prevedere spazi e tempi per alternative di qualche genere, e la prossimità della morte sembra ormai incombere in maniera irrevocabile. La morte esattamente come definizione di tutto un vissuto che è giunto all'esaurimento. Fatto sta che il nostro Salmo, che si sviluppa alla maniera di una meditazione orante particolarmente drammatico, come già ho preannunciato, e in certo modo eravamo già predisposti per come ci è capitato di leggere il Salmo 38, ma forse già guardavamo avanti in altra direzione, ed invece ci siamo in pieno. Ecco, un uomo che sta rimuginando tra sé i dati che definiscono la sua esistenza umana nel suo valore intrinseco e d'altra parte nel suo fallimento definitivo e irrecuperabile. Leggiamo che cosa succede qui. Dividiamo il Salmo senz'altro in quattro brevi sezioni. La prima sezione, dal versetto 2 al versetto 4, il versetto 1, l'intestazione al maestro del coro, il Dutun Salmo di David, ed ecco, versetti da 2 a 4. Ho detto, veglierò sulla mia condotta per non peccare con la mia lingua, porrò un freno alla mia bocca mentre l'empio mi sta dinanzi. Notate, ha detto, nel senso che ha detto a se stesso, abbiamo a che fare con un monologo interiore, e il monologo di un essere umano che è ridotto al silenzio e che nel silenzio si sta rimuginando tra sé e sé, elementi che evidentemente si sono andati configurando nel corso del suo cammino e costituiscono riferimenti interiori che ha ben presenti. E lui dice qui, l'empio mi sta dinanzi, ecco, quel conflitto con l'empietà di cui ci parlava nei salmi precedenti adesso è rispuntato, e nella maniera più rigorosa. È proprio l'empio, lui che mi sta davanti, come se fosse lo specchio che mi è offerto per rendermi conto di qual è la mia reale e definitiva fisionomia. È un empio che in qualche modo mi manda dei segnali, dei messaggi, mi invita, mi propone come dire, i criteri in base ai quali è necessario che io reinterpreti tutto del mio cammino. E vedete, nel suo monologo interiore lui dice a se stesso, io veglierò sulla mia condotta per non peccare con la mia lingua. Non vuole arrendersi, non vuole restare intrappolato dentro a quel discorso che l'empio di fronte a lui invece evidentemente gli propone con grande insistenza e anche con eloquenza che di per sé sarebbe assai persuasiva. Per dirla in maniera adesso subito più spiccia, vedete, il nostro orante avverte forte il suggerimento che rimbalza dentro di lui, che penetra dentro di lui, che in qualche modo eccita un suo coinvolgimento interiore, un suggerimento che gli propone ancora una volta di far suo il linguaggio dell'impietà, e più esattamente di far suo il linguaggio dell'invidia. Il linguaggio dell'invidia. Già, un essere umano che è giunto al capolinea, in prossimità ormai, certamente non ci sono altre vie traverse mediante le quali cercare di scampare o di trovare soluzioni alternative. E l'invidia, vedete come rivendicazione di qualcosa che gli è stata negata. È giunto a quel punto del cammino nel quale non c'è più niente da fare. Ma l'empio gli suggerisce di far valere, per ridefinire il percorso compiuto e interpretarlo in modo soddisfacente, far ricorso al vittimismo. Le cose non sono andate come dovevano andare, delle avversità, delle incomprensioni, un tradimento, e in certo modo, vedete, qui è implicata non solo la ostilità da parte di qualcuno che forse gli ha fatto lo sgambetto o gli ha reso la vita particolarmente faticosa e forse insopportabile, ma c'è un risentimento nei confronti di una presenza che evidentemente dovrebbe garantire un'armonia più serena e più gratificante nell'andamento delle cose nel mondo. È Dio stesso che in realtà è venuto meno ai suoi doveri. È Dio stesso che in un modo o nell'altro lo ha sfavorito, lo ha danneggiato, lo ha compromesso. Notate che il Salmo 39, come dicono molti studiosi, con opportune considerazioni, sta sullo sfondo del libro di Giobbe. Sta sullo sfondo, infatti ci sono anche alcune citazioni quasi letterali. Il libro di Giobbe. Quelle testimonianze che leggiamo nel libro di Giobbe in maniera così coinvolgente e in maniera così drammatica, come sappiamo per altra via, e adesso il nostro salmo. Sapete, sullo sfondo, come adesso verificheremo meglio, una figura che compare nelle prime pagine del libro del Genesi, nell'Antico Testamento, ed è la figura di Caino che ricordate quel che leggiamo nel capitolo 4 del libro del Genesi, è disturbato perché è convinto di essere stato maltrattato, di aver avuto una vita difficile, di essere stato emarginato rispetto invece ai favori concessi a suo fratello Abele. Nel capitolo 4 del libro del Genesi, ricordate, il Signore ha guardato Abele e non ha guardato Caino, e Caino si è incupito, e Caino è diventato torvo, e Caino è diventato amaro, e Caino si è considerato oggetto di un'ingiustizia feroce, vittima di un sopruso insopportabile, e l'invidia lo ha dominato. Ecco, e il nostro orante, vedete, sta rivivendo una situazione del genere e dice: l'empio sta davanti a me. E lui sta tentando di reagire. Qui il versetto 3 aggiunge: adesso sono rimasto quieto, ecco, in silenzio. Già, in silenzio. Tacevo privo di bene. Qui la mia dice la sua fortuna non c'entra, ha esasperato il mio dolore. Traduzione qui è un po' faticosa, perché il testo è veramente dolente, è veramente piagato, sono parole smozzicate che escono fuori dalla voce, che in realtà resta una voce che rimugina in se stessa un'elaborazione di pensieri silenziosi, ma a maggior ragione quando uno le cose le dice dentro di sé, non sta a fare opera di letteratura. Vedete, lui ha fatto di tutto per rimanere in silenzio. Tra l'altro c'è un richiamo al silenzio di cui ci parlava anche il Salmo 38, leggevamo la settimana scorsa, il silenzio, è un richiamo a quel silenzio che è caratteristica inconfondibile dell'agnello condotto al macello nel quarto canto del servo di Isaia, capitolo 53, versetto 7, il servo del Signore, l'agnello il silenzioso. E lui, vedete, dice che ha fatto di tutto, tacevo privo di bene, senza riscontri positivi, e invece E il dolore è andato aumentando, si è incupito, alla lettera qui si potrebbe proprio dire si è intorbidito il suo dolore, si è come inasprito, si è come incattivito, e quel silenzio che lì per lì aveva pensato che potesse valere come modalità di superamento del problema, invece lo ha intrappolato sempre di più dentro agli ingranaggi dell'invidia, gli ingranaggi di una esistenza di cui nella rivelazione biblica dà una testimonianza esemplare il povero Caino. Ed ecco, ardeva il cuore nel mio petto, al ripensarci è divampato il fuoco, e allora ho parlato. Ed ecco allora la seconda sezione del nostro Salmo, dal versetto 5 al versetto 7, lo sfogo. Dal silenzio, da quel mutismo che peraltro è divenuto per lui il contesto nel quale si è andato accumulando una voglia di vendetta davvero incendiaria. Tra l'altro l'espressione usata qui è quella che leggiamo nel libro del Deuteronomio nel capitolo 19 versetto 6, non so se lo dice la Bibbia sul bordo della pagina, non lo dice perché nel Deuteronomio 19 è il caso di quel tale che è parente e quindi considerato come Goel Adam, come vendicatore del sangue, di un qualcuno che è stato ucciso, ma ucciso involontariamente. E allora in quel caso il vendicatore del sangue potrebbe intervenire, preso dalla furia di vendicare l'ucciso, ma scatenerebbe la sua violenza contro un innocente, perché l'omicidio è avvenuto senza alcuna intenzione. E allora in quel caso deve poi subentrare tutta una procedura di carattere protettivo per l'innocente che si è trovato comunque coinvolto in una situazione tragica che ha comportato la morte di un altro, e quindi la città di rifugio e tutto il resto. Ma l'espressione usata nel Deuteronomio a proposito di quel fiamma di di rabbia che subito cerca di trovare sfogo nella vendetta, è una vendetta cruenta. La stessa espressione compariva qui nel versetto 3, ha esasperato il mio dolore, ecco, e adesso vedete lo sfogo. È uno sfogo lamentoso, ha rotto il silenzio ormai, e anche se dicono i padri della Chiesa, per come leggono in greco e poi in latino, parla sottovoce, ma il testo in ebraico usa espressioni che hanno a che fare con il linguaggio di chi comunque grida a modo suo, anche se forse un po' spiatato, perché evidentemente le forze sono ridotte al minimo, ma comunque lo sfogo è adesso intrattenibile. Leggo dal versetto 5 al versetto 7. Rivelami, Signore, la mia fine. Ma quale sia la misura dei miei giorni, e saprò quanto è breve la mia vita. Vedete, sa di essere condannato a morte, parla di questo, e ne parla in atteggiamento di protesta, atteggiamento di rivendicazione, nell'atteggiamento di chi sta subendo una aggressione rispetto alla quale non è preparato. Fammi capire perché le cose vanno in questo modo. Qual è la misura dei miei giorni? Parlami della mia fine. Saprò quanto è breve la mia vita. Vedi, In pochi palmi hai misurato i miei giorni. E la mia esistenza elevata davanti a te è un nulla. Solo un soffio e ogni uomo che vive, come ombra è l'uomo che passa. Solo un soffio che si agita, accumula ricchezze e non sa chi le raccolga. Già, attenzione, perché lui non si sta, come dire, perdendo dietro a pensieri che in modo un po' crepuscolare danno un linguaggio all'esperienza della vanità, alle cose che si consumano, che si esauriscono, che vengono meno. Qui c'è di mezzo, vedete, un richiamo a quello che è stato il filo conduttore della sua esistenza, che giunti al punto in cui ci troviamo ci ha consentito di attribuirgli, ma senza giudicare niente e senza giudicare nessuno, certamente non giudicando lui, di attribuirgli la fisionomia di Caino, rabbioso, di Caino invidioso, di Caino che protesta, di Caino che si ritiene vittima di un sopruso. E lui, vedete qui, sta dicendo: ma in fondo l'esistenza umana è un soppio. Vedete che il termine soppio, che qui nella sezione che abbiamo appena letto ritorna due volte, il soffio, Hevel, è il nome di Abele. E quando qui nel versetto 6 ho appena letto: solo un soffio è ogni uomo che vive, ecco, ogni uomo è Adam, ogni Adam è Abele, ogni uomo è un soffio, vedete, una realtà inconsistente e come un nulla, affermava il versetto 6, e poi questa realtà così fatiscente, così inconsistente, che già è stata spazzata via, già appunto, ma Abele è stato eliminato con rigorosa intransigenza da Caino, è sparito, non c'è più, ed è soltanto, qui dice, un'ombra che passa. Un riflesso, come un momentaneo guizzo di un raggio di luce che già si è spento. E dunque è così, un soffio che si agita, accumula ricchezze e non sa chi le raccolga. Notate che parlare di Abele subito significa parlare anche di Caino, certamente. Parlare di Abele e di Caino significa parlare di quell'evento tragico che alle prime pagine della rivelazione biblica riguarda la relazione fraterna, che si traduce in una violenza omicida. E d'altra parte qui vedete che Abele è ogni uomo, anche quando non sia quell'essere umano condannato in giovane età a subire l'aggressione da una mano fratricida. Qui è proprio l'essere umano che è misurato dall'appuntamento con la morte. E tra l'altro nella rivelazione biblica Abele è il primo essere umano che muore. E allora qui c'è di mezzo ogni uomo che muore. Ogni uomo che muore, anche se, ripeto, non è condotto a a questo esito conclusivo della sua esistenza perché oggetto di una violenza, ma il nostro orante sta parlando di una violenza che è nelle cose, di una violenza che è nell'economia della vicenda umana, che è in una disfunzione interna a tutte le relazioni che dovrebbero dar forma alla vita e che invece sono intrappolate dentro una condanna a morte. Ed ecco, lui protesta, lui grida, notate il richiamo comunque ai due personaggi è certamente evocato dai versetti che adesso abbiamo appena letto, con quel richiamo che adesso ancora ritornerà al nome Hevel, che vuol dire un filo di fumo, un soffio, qualcosa che svapora così, è il nome di Abele, e Caino è Caino, ecco, in polemica, Caino che rivendica quel che a lui non è stato concesso, mentre invece Abele è stato favorito, e Abele è già finito. E allora qui vedete il dramma della nostra condizione umana in quanto è condizione mortale, e il nostro orante sta registrando attraverso le due figure, attraverso l'alternativa tra Caino e Abele, sta registrando una contraddizione rispetto alla quale non ha soluzioni, perché è evidente, il nostro orante non vuole essere Abele, non vuole essere Abele, ma l'unica alternativa per non essere Abele è diventare Caino. E per non essere Caino, perché vedete, in questo suo fervore, in questo suo sfogo, in questo suo dichiararsi prigioniero di una logica perversa, la condizione di vita che fa riferimento a Caino, di cui evidentemente ha esperienza, non ha aperto dinanzi a lui gli orizzonti ampi e luminosi dell'esistenza umana, anzi vedete che sta crepando, e ancora una volta si rende conto che è stato un bel imbroglio quello per il quale forse in qualche momento si è anche illuso, ma non vuole essere Caino, e per non essere Caino l'unica alternativa sarebbe quella di morire come Abele. Dunque l'unica alternativa lo riporta alla morte, per non essere Caino. E vedete, il Salmo 39 è uno dei testi più drammatici di tutto il Salterno. Non per niente sta sullo sfondo, vi dicevo poco fa, del libro di Giobbe. Non vuole essere Abele, e allora può essere solo Caino. Caino che rifiuta Abele, Caino che non vuole Abele, Caino che contesta Abele, Caino che vuole condannare Abele, Caino vuole eliminare Abele, ma non vuole essere Caino. E non vuole essere Caino, allora gli resta solo la prospettiva di morire come è morto Abele, come quel filo di fumo che già è svanito, che già è scomparso. E adesso, terza sezione del nostro Salmo, vedete, il nostro orante ritorna al silenzio, dal versetto 8 al versetto 10. Ora, che cosa attendo, Signore? In te la mia speranza. Liberami da tutte le mie colpe, non rendermi scherno dello stolto. Sto in silenzio, non apro la bocca, perché sei tu che agisci. sto in silenzio, vedete, ritorna un'espressione che abbiamo incontrato nel versetto 3. Ma nel versetto 3 quel silenzio era poi carico di rabbia, tant'è vero che poi è esploso. Adesso la situazione è andata evolvendosi, sto in silenzio, non apro la bocca perché sei tu che agisci. La sezione si conclude qui, laddove risuona con grande forza questo appello al tu del Signore. Il nostro orante sta facendo i conti con la tragedia della sua vita. La tragedia di essere Abele che se ne va, che sparisce, che muore, quando lui non vuole essere Abele. E la tragedia di essere Caino, nel momento stesso in cui non vuole essere Abele, non vuole morire. Ed ecco, si arrabatta e si agita e adesso, vedete, sta prendendo coscienza di questa tragedia. E ritorna al silenzio e d'altra parte si dimostra consapevole che qui non è proprio il caso di dare retta a quello che lui chiama lo stolto. Il naval, lo stolto, qualcuno che vorrebbe sistemare le cose in modo ragionevole, convincente, persuasivo, chiarificatore. Bisogna sbugiardare un'ipotesi del genere. Resti solo tu il creatore, resti solo tu, e resti solo tu per me, con la mia contraddizione, con il mio essere Caino che non vuole essere Abele, con il mio essere alla ricerca di Abele senza alternative rispetto alla modalità tipica di Caino di rifiutare, così come anch'io, dice il nostro orante, ho rifiutato per tutta la mia vita la presenza di Abele. Vedete, tutto questo comunque nella relazione con il tu. Tu hai donato ad Abele e non a me. E quell'invidia infocata che lo ha agitato per tutta la vita. Ma adesso siamo giunti al traguardo finale. Non ci sono più rinvii ad altri tentativi di soluzione. E adesso ci sei solo tu. 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 E io sto in silenzio. E allora, vedete, ci sei solo tu. E c'è la mia morte. E anche la mia morte appartiene a te. E ci sei tu, non come colui che mi condanna a morte, ma come mi condanna a morte perché sono Abele? Mi condanna a morte perché sono Caino? Ci sei tu come colui che accoglie la mia morte e nel mio morire sei tu che vieni. E allora la quarta sezione del nostro Salmo, quarta sezione, vedete, una creatura nelle mani di Dio. È un Salmo di una potenza straordinaria quello che stiamo leggendo. Io con le mie chiacchiere sciupo un po' l'intensità del testo, ma vale la pena poi di leggerlo, rileggerlo con attenzione. È un invito per il quale incoraggio tutti quanti voi, e leggo adesso gli ultimi versetti del Salmo, da 11 in poi. Allontana da me i tuoi colpi, sono distrutto sotto il peso della tua mano. Tu, vedete, adesso tutto è detto in seconda persona singolare, tu. E allora io muoio in obbedienza a te, ma ancora una volta un atto di consegna, di affidamento, di obbedienza al tu di Dio che è l'interlocutore che sta all'origine di ogni chiamata, sta all'origine anche della mia vocazione, dice il nostro orante, e della mia vocazione che muore, sta all'origine di quella storia nella quale io in quella contraddizione che non sono riuscito a discernere e a superare tra Caino ed Abele, io muoio. Ed ecco tu. E quindi dice, castigando il mio peccato, tu correggi l'uomo. Corrodi come tarlo i suoi tesori. Ogni uomo non è che un soffio. Ci riusciamo, vedete che qui di nuovo nel versetto 12 compare l'espressione che abbiamo incontrato poco prima. Ogni Adamo non è che Abele. Ogni Adamo è un soffio, è come Abele. Ed ecco... Io sono esattamente quella Abele che non vorrei essere, sono quel Caino che non vorrei essere e ci sono dentro e d'altra parte vedete adesso non è più un atteggiamento di protesta quello che manifesta ma un atteggiamento di consegna e ogni uomo non è altro che un soffio. E in questo essere così stretto nella morsa della contraddizione che ci ha testimoniato, io appartengo a te. E infatti prosegue dicendo, ascolta la mia preghiera, Signore, porgi l'orecchio al mio grido, non essere sordo alle mie lacrime, perché io sono un forestiero, uno straniero, come tutti i miei padri. Ecco, un essere umano inquieto, randagio, che chiede ospitalità come è capitato ai padri, agli antichi, chiede ospitalità laddove mi accorgo di essere... Proprio un viandante di passaggio, non sono padrone di niente, di nessuno, ho bisogno in tutto di essere accolto. E adesso, nella prospettiva di una morte che ormai è incombente, ancora ospite, bisognoso di accoglienza. Ma questo sono io, e così si presenta uno straniero. Che è di passaggio senza fissa dimora e nel suo percorso viandante come egli è, ha già versato molte lacrime, sospiri, gemiti, incertezze ed ecco adesso siamo giunti alla consegna finale. Ecco un fiotto di lacrime, quelle che sta versando, che esprimono il dramma della sua condizione mortale. Laddove vedete in seguito tutte le dinamiche conflittuali di cui egli ha fatto esperienza, si è reso conto di... Non esserne venuto a capo e adesso non c'è alternativa. In questo caso non c'è un'ipotesi che possa configurare un nuovo impianto di vita. C'è la morte, ma nella morte ci sei tu già. E quindi l'ultimo versetto del nostro Salmo dice: distogli il tuo sguardo che io respiri prima che me ne vada e più non sia. Si affida uno sguardo. Vedete qui, distogli lo sguardo. In realtà qui è usato lo stesso verbo che compare due volte nel capitolo 4 del Genesi, versetto 4, versetto 5, quando sta scritto che il Signore volge il suo sguardo verso Abele, ma non volge il suo sguardo verso Caino. Qui il nostro orante non ci tiene più a presentarsi come Abele, come Caino, si presenta come Adamo che muore. Medano che muore e che porta in sé l'evidente conseguenza di di una vicenda nella quale si è reso conto di essere responsabile di una contraddizione a cui da parte sua non ha trovato soluzione. Ed ecco, è proprio questa sua realtà di essere umano che va incontro alla morte, che egli affida allo sguardo del Signore, quello sguardo con cui, stando all'antico racconto, il Signore ha favorito Abele, sembrerebbe avere invece danneggiato Caino. In realtà un'economia del gratuito, un'economia della misericordia, un'economia della vita che non risponde certo a criteri di carattere così competitivo a cui il nostro orante fa riferimento, o avrebbe fatto riferimento, come facciamo riferimento a noi, qualcuno che è premiato, qualcuno che è danneggiato, qualcuno che è preferito, qualcuno che... E allora lo scatenamento delle invidie, delle polemiche, delle rivendicazioni, delle violenze. Ed ecco sotto lo sguardo che è in grado di benedire in me, sta dicendo il nostro orante, quel Caino che non ha voluto essere Abele e che ora muore come Abele. Certo, e muore riconoscendo in sé come Abele e portando con sé la storia di Caino. Nella morte, sta dicendo il nostro orante, finalmente sarò visto come quella Abele che io non ho voluto essere. Tra l'altro qui vedete che c'è il verbo tradotto con distogliere lo sguardo, guardami, e il verbo tradotto con respirare, che io respiri. Questo verbo ha a che fare con il sorriso, sapete. Ecco, è veramente un finale che improvvisamente si illumina qui nel nostro Salmo 39, come il baluginio della prima luce l'alba di un nuovo giorno. Forse tu stai sorridendo a questo Caino che sono anch'io, perché... mi hai preparato la strada di Abele, la strada del mio ritorno a casa e del mio ritorno alla famiglia umana. Ecco, lasciamo da parte il nostro Salmo. E spostiamo l'attenzione sul brano evangelico. Come leggevamo poco prima, è il Vangelo della Annunciazione. Abbiamo letto questa stessa pagina per la festa della Immacolata Concezione, l'8 dicembre, ce la ritroviamo domenica prossima, tale e quale. Beh, quante volte già abbiamo letto, riletto, meditato questi stessi versetti, e adesso un'occasione in più. Vediamo di approfittarne. Anche se naturalmente il testo che è tra i più noti in tutta la letteratura evangelica ci risulta particolarmente familiare. Qualche volta questa familiarità con alcune pagine dell'Antico o del Nuovo Testamento, qualche volta questa familiarità o presunta familiarità poi ci impedisce di rileggere i testi con l'attenzione che essi meritano in rapporto a quella che comunque è sempre l'inesauribile ricchezza e l'inesauribile fecondità della parola del Signore. Fatto sta che qui alle mie spalle vedete l'icona che poi esporremo in cappella per quest'ultimo tratto del tempo di Avvento, mentre sono in atto giorno dopo giorno le ferie di Avvento. Vedete, l'icona esclude tutto il contorno, riduce tutto all'essenziale, l'angelo e lei, Maria che riceve l'annuncio. E l'angelo porta con sé tutta la storia della salvezza, le promesse che si compiono, e questo significa che la parola creatrice del Dio vivente trova riscontro nella creatura umana. In lei il nuovo Adamo si rende presente, è l'uomo nuovo, il nuovo Adamo, in lei, e nel contesto di una creazione che è essa stessa rinnovata in corrispondenza a quella novità che riguarda la presenza dell'essere umano. La Madre di Dio, come vedete qui, presentata in modo da dare testimonianza umana a quella che è la condizione creaturale di ogni essere umano che è fatto di terra. Vedete come ben diversa è la definizione dell'angelo, questo suo abbigliamento, questo biancore, questo luccicore, ed ecco lei, la creatura fatta di terra. È vero, ogni creatura umana è fatta di terra, noi, tra l'altro è terra vergine, dice Ireneo, che come il primo Adamo fu fatto da terra vergine, così il nuovo Adamo da terra vergine, è la creatura umana, e in lei tutta la vicenda della nostra esistenza di creature in questo mondo è ricapitolata, tutta la creazione in lei è ricapitolata. Notate anche la pedana, che pure ha questo significato, è un richiamo, anche se sembra così, così modesto e così periferico, ma è un richiamo al contesto nel quale la presenza di questa creatura la rende partecipe di una realtà cosmica, di una storia universale, non solo partecipe, ma veramente rappresentante, rappresentante qualificata di tutta la vicenda umana, di tutta la creazione. E tra l'altro vedete, come è normale poi nelle icone, la prospettiva capovolta, per cui questo è il modo tipico del linguaggio iconografico per coinvolgere noi che osserviamo l'immagine e che dalla lontananza che ci definisce in realtà ci vediamo sollecitati a scivolare nell'immagine, a penetrare in essa, siamo come risucchiati e ci caschiamo dentro, la prospettiva è capovolta per sé. Secondo le logiche del disegno, la pedana dovrebbe essere tratteggiata secondo tutt'altri criteri, la prospettiva è ben altra. Invece qui abbiamo a che fare davvero con la creatura umana che ci coinvolge, quale che sia la nostra lontananza. E voi notate come tiene in mano il filo con cui sta tessendo. Qui c'è di mezzo il protovangelo di Giacomo, un vangelo apocrifo del secondo secolo. Forse ricordate che in tutte le icone dell'Annunciazione c'è sempre nella mano della Madonna il filo della tessitura, perché secondo il protovangelo lei, giovanetta, e altre sei, in tutto sette giovani, incaricate dal sommo sacerdote di tessere il velo del Santo dei Santi, velo che evidentemente ha bisogno di un restauro, bisogna tessere il velo, ma il Santo dei Santi è il luogo interno del Tempio, è il luogo della presenza, il sacramento santo di quel vincolo di comunione per cui mediante l'alleanza il Signore ha legato a sé il popolo, ed ecco il velo del Tempio, e dunque la annunciazione secondo il protovangelo di Giacomo avviene nel momento in cui la Madonna sta tessendo. Vedete come il transito, il passaggio è diretto dalla tessitura del velo del Tempio alla presenza della parola di Dio, che è Dio, che è il Figlio, nella carne umana. Sta tessendo il velo del Tempio, il Santo dei Santi, ma ecco, non è soltanto la tessitura che passa attraverso l'uso della conocchia, il filo il velo che custodisce il centro del centro, il luogo santissimo nel Tempio a Gerusalemme, ma sta tessendo esattamente quella presenza del Dio vivente che nella carne umana viene annunciata a lei, e che lei stessa sta concependo nel suo grembo. E così la storia dell'umanità ritorna alla sorgente della vita. Lasciando da parte momentaneamente, vedete, l'icona che comunque sta sotto i nostri occhi, ritorniamo davvero al brano evangelico, qui dal versetto 26 del capitolo primo. E vediamo di passare rapidamente in rassegna questa pagina. Ricordate che tutto qui viene inserito dentro a una misura temporale che non è affatto trascurabile, perché siamo nel sesto mese si intende di Elisabetta, che ha concepito il figlio annunciato dall'angelo Gabriele a Zaccaria, sommo sacerdote nel Tempio, quel figlio che poi si chiamerà Giovanni. È il sesto mese di colei che tutti dicevano sterile. Vedete che questo richiamo alla sterilità di Elisabetta, che adesso ha concepito e adesso porta nel grembo, ritorna alla fine del brano evangelico. È come la cornice del nostro brano. Versetto 26, nel sesto mese di Elisabetta, con quello che sappiamo. Adesso spostiamo lo sguardo e al versetto 36, vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio. Dunque il nostro brano evangelico è incorniciato con questo richiamo al tempo della sterilità, che poi è come dire, vedete, una storia finita. Sterilità vuol dire che non c'è futuro, vuol dire che non ci sono discendenti, che non c'è una continuità nel tempo, è una storia prigioniera della morte. vago richiamo al Salmo 39, certamente non ci lascia indifferenti. E, il Vangelo secondo Luca si apre dopo il prologo con la notizia di Zaccaria che sta officiando nel Tempio, ma Zaccaria è sacerdote e non ci sono figli. Sterilità, lo dice subito il nostro evangelista quando ci parla di lui e della sua attività liturgica, non ci sono figli. E, tra l'altro in questo caso la sterilità comporta, a parte la mancanza di prole, ma la mancanza di un discendente all'interno di una dinastia sacerdotale, per cui si diventa sacerdoti soltanto in quanto figli di sacerdoti, e se questa discendenza è interrotta non c'è possibilità di recupero in nessuna maniera. È il sacerdozio che diventa sterile, è la relazione mediata ufficialmente dal sacerdozio con il Dio vivente nel rapporto dell'alleanza che è compromessa. E dunque in una situazione di sterilità, una storia senza novità, una storia che può solo ripetersi e ripetersi andando progressivamente verso l'esaurimento. Salmo 39 usava un linguaggio estremamente drammatico per parlarci di questo sfinimento dell'esistenza umana che va incontro alla morte. Ed ecco la parola creatrice, la parola che suscita l'ascolto dei profeti, è quanto l'angelo Gabriele ha spiegato a Zaccaria, che lì per lì però non ha capito bene, è vero che è rimasto muto, però gliel'ha detto. E intanto Elisabetta ha concepito e sono già 6 mesi di gravidanza per lei. E dunque è la parola creatrice che suscita l'ascolto dei profeti nel tempo della sterilità. Questo è il nostro tempo, ma è sempre il nostro tempo, ma possiamo dirlo veramente proprio del nostro oggi, del nostro giorno, del nostro tempo. Che cosa sta succedendo? Vedete, nel tempo della sterilità la parola creatrice sta suscitando l'ascolto dei profeti. E in questa quarta domenica di Avvento, vedete, noi siamo proprio rimandati urgentemente a ritrovare la nostra collocazione in questo tempo di sterilità, che è il tempo visitato, che è il tempo dell'opera creatrice, è il tempo della parola che cerca ascoltatori, è il tempo della parola che suscita ascoltatori, è parola creatrice. Ed ecco, adesso l'ascoltatrice della parola per eccellenza, ci siamo. Qui il racconto descrive l'evento, tutto lascia intendere, dicono anche studiosi importanti, che evidentemente l'evangelista nella ricostruzione di questa vicenda evidentemente ha avuto a che fare con la testimonianza diretta di Maria. Qualcosa di suo lei ha raccontato, che cosa le è capitato, è lei stessa che ce ne ha dato testimonianza, naturalmente, vedete, non nel senso di una cronaca e neanche nel senso di una testimonianza rigorosamente predisposta per essere subito trasformata in un testo di catechesi o di teologia, ma c'è qualcosa di suo, di quello che è successo. Mentre la visita di Dio definisce ogni cosa, che cosa è avvenuto in lei? Una conversazione, a modo mio già ne parlavo in altre occasioni, soprattutto ultimamente abbiamo ascoltato questa pagina evangelica per la festa della Madonna Immacolata. Dunque tre battute dove l'angelo interviene ed ecco Maria che risponde a modo suo, come si è rivelata questa parola creatrice del Signore laddove Maria man mano ha assunto in pienezza la posizione della creatura in ascolto. Prima battuta e si va dal versetto 28 al versetto 29, due versetti. Vedete che nel versetti 26 e 27 la scena viene inquadrata con quel richiamo al sesto mese, come già abbiamo letto, e poi l'angelo Gabriele mandato da Dio, una città della Galilea chiamata Nazareth, una vergine sposa di un uomo della Galilea chiamato Giuseppe, la vergine si chiamava Maria. Notate l'insistenza su queste precisazioni: il villaggio, lei, Giuseppe, i nomi, dunque è una presenza quella che adesso si manifesta attraverso la missione affidata all'angelo che illumina, che definisce, che precisa i contorni, che dà colori alle vicende. Ed ecco l'angelo entrato da lei. Disse: ti saluto piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella rimase turbata. In realtà dice: a questo logos, a questa parola, ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. Ecco, notate, l'angelo è colui che entra e saluta. Cosa vuol dire ricevere una visita e ricevere un saluto? Non sto a ragionare adesso su questo, ma quantomeno prendiamo atto di quel che significa ricevere una visita e un saluto da parte di qualcuno che cerca ospitalità. È entrato da lei, saluta, è una ricerca di ospitalità. E vedete, una ricerca di ospitalità, qualcuno che vuole essere ospitato, qualcuno che si presenta come viandante, come itinerante, come uno sconosciuto, non proprio in senso letterale, che in questo caso chiede di essere riconosciuto e accolto, e magari anche uno sconosciuto con il quale già sono intrattenute relazioni, ma che in questo momento, in quel suo essere conosciuto, è comunque presente, si sta come dire dimostrando come una novità. Il suo essere conosciuto adesso è in realtà un richiamo a un criterio di conoscenza che adesso sta prendendo un altro aspetto. E vedete, questa sua ricerca di ospitalità porta con sé una ventata di allegrezza. Quando qui nella mia Bibbia dicevo ti saluto, piena di grazie, il Signore è con te. Credo che la nuova traduzione dica rallegrati, è proprio così. Care, rallegrati, ti saluto, sì, rallegrati. È un ospite conosciuto e sconosciuto insieme, ed è proprio questo suo essere sconosciuto che adesso diventa elemento caratteristico della visita in corso, e porta con sé questa corrente di festosa allegrezza. Notate che Maria resta in silenzio, non risponde, e d'altra parte sta ascoltando, perché il silenzio è una componente costitutiva di un autentico ascolto, certo, e in silenzio sta ascoltando, e intanto qui compaiono due verbi composti con la preposizione dia, dialogiserse e poi diatarassin, rimase turbata e si domandava, così traduce la mia Bibbia, e lei, vedete, in questo suo ascolto silenzioso si stanno sciogliendo tutti i pensieri, questo interrogarsi, ma questo, la preposizione di a, usata due volte nei due verbi che citavo, indica tutto un attraversamento, tutto un rimescolamento, tutto una rimessa in discussione del suo ordine interiore. Si sciolgono tutti i pensieri, ecco, e dal turbamento alla gioia che dilaga. È l'ascolto silenzioso di Maria. Vedete, abbiamo a che fare con una scena che paradossalmente sembra proprio stare agli antipodi di quel che l'orante del Salmo 39 testimoniava, e d'altra parte è una scena che è tutta da contemplare tenendo conto esattamente di quella testimonianza. Perché adesso, vedete, Maria è realmente turbata, Maria è realmente messa in discussione, è realmente segnata da questo rivolgimento interiore, che però non si traduce in quel groviglio di considerazioni amare, inquinate, rabbiose, vendicative, di cui ci parlava il Salmo 39, tutt'altro, dal turbamento alla gioia che dilaga nel cuore, questo lavorio interiore che allarga lo spazio dell'animo. E così avviene quando la creatura umana si trova ad affacciarsi nella libertà perfetta. Di questo bisogna tener conto, ad affacciarsi sull'orizzonte del rischio assoluto, il rischio di una vita radicalmente strutturata per un amore totale e universale. Quando qui il saluto è rivolto a Maria, è espresso nei termini che conosciamo, c'è di mezzo esattamente questo richiamo a un'esistenza umana che sia intrinsecamente strutturata per un amore totale e universale, vi dicevo, piena di grazia. Quando leggiamo piena di grazia, ti saluto, ecco, rallegrati, che caritomeni, dice, piena di grazia, dove la gratuità di un dono d'amore ricevuto diventa la ragione d'essere di una vita, diventa il motivo portante di un sistema, di un ordinamento, di un impianto, una vita strutturata per un amore totale, piena di grazia, già. Vedete, qui parlavo un momento fa di una libertà perfetta, certo. E non è una libertà perfetta che ci viene indicata come prerogativa di Maria per come già è uscita confessionata dalla nicchia sotto un vetro in cui l'avevamo deposta, ma è il passaggio verso il turbamento, è la parola che penetra, la parola che provoca, è la parola che disturba, è la parola che mette in difficoltà, che mette in discussione, che ricostruisce tutto il mondo interiore, ed ecco questo lavorio interiore che è così penetrante, così coinvolgente, è così esigente, si accompagna con una gioia che dilaga, che cresce, lo spazio del cuore umano che si allarga. Ecco il silenzio dell'ascolto, di Maria, che ecco in questo, dicevo poco fa, la sua libertà, la libertà perfetta, si affaccia sull'orizzonte che esprime il massimo del rischio, è l'orizzonte di una vita umana che si consegna a un amore totale. Fatto sta che adesso il testo prosegue, è la seconda battuta della conversazione, dal versetto 30 al versetto 34, quando leggiamo così che l'angelo le disse: non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, ci risiamo. Vedete, è proprio vero, l'angelo adesso... riprende esattamente il discorso lì dove si era interrotto e lì dove Maria peraltro ha recepito nel silenzio del suo ascolto la provocazione. Questa è una storia d'amore ed è una storia d'amore che assorbe in sé tutte le paure. Non è che le paure sono vanificate, sono cancellate così con un colpo di spugna, ma le paure sono tutte interne a una storia d'amore. E l'angelo spiega che sono i versetti che seguono, come ben ricordate, adesso è arrivato il tempo nel quale la promessa messianica si compie. Ecco, concepirai un figlio e il figlio è colui che porterà a compimento la promessa che fu rivolta dal Signore tramite il profeta Natana anticamente al re Davide, come leggevamo nel capitolo 7 del libro di secondo di Samuele. Ecco la promessa messianica e con il compimento di quella promessa sono compiute tutte le attese. Non c'è un'altra attesa, non c'è altro da attendere. Questo riguarda Maria, riguarda noi, riguarda il nostro tempo. Noi non attendiamo altri esiti, altre soluzioni, altri compimenti, altre realizzazioni. Noi attendiamo il compimento della promessa messianica là dove Maria in ascolto sta parlando il linguaggio della verginità e il suo modo di rispondere adesso dopo il silenzio precedente adesso prende la parola a modo suo e parla di sé e della sua verginità. E il linguaggio della verginità coincide con la povertà radicale, una creatura che si identifica come tale, come creatura che appartiene al creatore e quindi nel suo essere creatura non è sua, è del creatore. Ed ecco di nuovo, vedete, un richiamo alla libertà perfetta, la libertà della creatura che è in grado di rispondere alla parola che ascolta in quanto è parola che riceve, in quanto è parola che le viene donata, in quanto è rivelazione che la identifica nel suo essere creatura e il valore della creatura nella sua più profonda verità è totalmente determinato dall'appartenenza al creatore, dall'essere creatura chiamata a consegnarsi, a corrispondere, ad aderire, a, accogliere mettersi a disposizione perché la parola ascoltata sia apprezzata e valorizzata come merita. E qui c'è di mezzo, vedete, niente meno che il compimento delle promesse, il figlio promesso a Davide, il figlio che adesso viene annunciato a Maria nella verginità, a Maria nella povertà. La maternità di Maria è in questione adesso, ed è la creatura che vive per far vivere, non per difendersi e garantirsi e ripiegarsi all'interno di un orizzonte dove ha fatto di tutto per appropriarsi del proprio vissuto e poi alla fine griderà, strepiterà, piangerà, si lamenterà perché le è strappato quello che ha tentato in tutti i modi di considerare come proprietà sua. Questa del Salmo 39 ha tutto un suo percorso, poi, come abbiamo constatato, ma non è così per Maria. Vedete, non rivendica il suo, non ha altra vita se non quella che la rende testimone della parola che ascolta, che è parola creatrice in lei, che è parola vivificante, che è parola conferisce alla sua vocazione, alla vita, la fecondità di una materna che genera per la vita altrui. Ed ecco qui il brano evangelico prosegue, come sappiamo, c'è una terza battuta nella conversazione dal versetto 35, quando leggo che l'angelo adesso riprende la parola per dire: lo Spirito Santo scenderà su di te e su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo, e colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. E quindi richiamo a Elisabetta, come già leggevamo, e poi la risposta di Maria. Nella prima battuta Maria è silenziosa, nella seconda battuta Maria è senza ritrosie e senza ambiguità fa presente, consegna la sua verginità, la sua povertà radicale, quella di cui adesso dice l'angelo esattamente: lo Spirito creatore di Dio sta andando in cerca. Quella ospitalità a cui accennavo inizialmente, per cui l'angelo è entrato e saluta, e Maria riceve quella presenza in silenzio, e che la rimette totalmente in discussione, e poi Maria le prese con quella parola che custodita nel corso delle generazioni nella storia del suo popolo, è parola che adesso si compie in lei in quanto è creatura che non appartiene né mai potrà appartenere a se stessa, ma al creatore che la chiama alla vita per la vita altrui. Ed ecco questa stessa ospitalità di cui vi parlavo che diventa attraverso la voce dell'angelo diventa rivelazione di una accoglienza immensamente capiente. Lo spirito, qui sono usati due verbi anche in questo caso, con entrambi i verbi la preposizione epi, verbi composti, il verbo eperches, verrà su di te, e il verbo epischiazin, adombrerà te, ecco, epi. E tutto quello che ha a che fare con epi, ha a che fare con un avvolgimento che copre dall'alto, mentre prima erano verbi con la preposizione dia, un attraversamento, un trapasso, un discernimento, una penetrazione nell'animo fino in fondo all'intimo del cuore. Ed ecco adesso invece su di te, vedete l'ospitalità che il visitatore sta cercando presso Maria, è ospitalità che adesso si rivela, per come l'angelo spiega, come un'accoglienza che si allarga smisuratamente. È lo spirito che viene su di te, è lo spirito che ti adombra, è lo spirito creatore. Qui caso di ricorrere a testi dell'Antico Testamento, ma semplicemente un richiamo adesso soltanto a Genesi, il primo racconto della creazione, lo spirito che si libra sull'abisso, laddove ancora tutto è informe e oscuro. E poi alla fine del libro dell'Esodo, capitolo 40, la nuvola che copre la dimora, dopo che Mosè l'ha costruita, alla fine dell'impresa, quando poi dopo bisognerà affrontare tutta la traversata del deserto, e così altrove. Fatto sta che la dimora di Dio nella creatura umana, e quella verginità che la Madonna ha dichiarato in maniera così semplice e così diretta, quella verginità è la dimora in cui il Dio vivente riconcilia con sé tutto il creato. È la dimora abitata dal Dio vivente, diventa l'ambiente in cui tutto della creazione, nell'abbraccio poderoso dello Spirito, e tutto della storia umana, nella continuità con la nuvola che guida il popolo nel deserto, che al momento opportuno diventa anche una fiamma incandescente durante la notte. Ecco. Nella creatura umana la dimora di Dio. E qui ricordate la risposta della Madonna nel versetto 38. Già altre volte ci ho tenuto a sottolineare il fatto che quando dice «Eccomi, sono la serva del Signore, venga di me quello che hai detto», questa forma verbale in greco è detta nel modo ottativo, non è un congiuntivo, è un ottativo, e cioè c'è un desiderio di mezzo. Avvenga di me un desiderio, avvenisse. È un ascolto, vedete, che nella continuità delle battute che danno forma a questa conversazione, è andato sviluppandosi da quel silenzio alla testimonianza spoglia proprio espressione della suprema libertà della creatura, non è niente di più che quella creatura che appartiene al creatore. E adesso l'ascolto che testimonia un desiderio rivolto all'infinita sorgente della vita di Dio. Avvenisse così, secondo la tua parola. In lei la vocazione alla vita di noi tutti, riconosce con gioia la terra che ci è stata promessa in lei, quella che è la vocazione alla vita nostra, ed ecco in lei, e con gioia riconosciamo qual è la collocazione che è predisposta perché la nostra vocazione alla vita si realizzi. La terra che ci è stata promessa, perché in lei la parola di Dio è parola ascoltata, è parola realizzata, è parola che si è fatta carne umana, nella sua povertà virginale, già, vedete, in lei la nostra gioia, in lei la nostra stessa povertà di creature mortali. L'occasione è che scopriamo come il dono propizio per renderci conto che l'umanità del Figlio, che è Gesù nostro Signore, nostro Dio, ci accoglie nella dimora che il Padre ha preparato per la famiglia umana. In lei la nostra povertà di creature mortali, in lei diventa il segnale eloquente e commovente di quale dimora la nostra povertà mortale, raggiunge in obbedienza a Dio, per come Dio si è rivelato a noi, per come Dio ci ha donato il Figlio concepito da Maria di Nazareth. Ed ecco, finalmente impareremo a consumarci nella vita, ma consumarci finché resterà in noi soltanto il desiderio di appartenere al nuovo Adamo. Impareremo là dove sarà ricomposta nel cuore di Cristo la relazione dei fratelli Abele e Caino. Impareremo finalmente a vivere, a morire e nella morte a partecipare in pienezza alla novità del Figlio che è donato a Maria, è divenuto il principio dell'umanità riconciliata nella comunione dell'unica famiglia. Ecco, fermiamoci qua. E allora rileggiamo insieme il Salmo 39.